la pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
Una nazione che ha le dimensioni di un continente e un continente che non sa farsi nazione. L'America e l'Europa, l'Europa e l'America. Obama ha siglato l'accordo nucleare con l'Iran, si è preso il rischio, ha tratteggiato un orizzonte, se ne è infischiato dei sondaggi, della contrarietà dei repubblicani, dei dubbi di una parte dello stesso Partito Democratico e rischia anche di preoccupare, anzi sta preoccupando anche Israele. L'Europa invece è senza guida, arranca alle prese con la crisi economica, le ottusità, i populismi e adesso anche le meschinerie. Londra, lo vedremo, non funziona, non finanzierà gli aiuti ad Atene. Oggi il Parlamento greco vota il pacchetto di interventi. Benvenuti a Prima Pagina. Vi ricordo che gli sms che invierete verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Ma l'Iran, l'America e l'Europa. Il Corriere della Sera scrive nell'editoriale di apertura di Franco Venturini: al Palais Coburg della capitale austriaca, che è il posto dove si è tenuta questa conferenza in cui si è siglato il patto storico dell'America con l'Iran, così lo definiscono praticamente tutti i giornali, al Palais de Coburg della capitale austriaca non è stato soltanto portato a termine uno scambio, scrive Franco Venturini sul Corriere della Sera, tra la rinuncia all'arma atomica da parte iraniana e la revoca delle sanzioni da parte occidentale, da parte russa e da parte cinese. Si è tentato piuttosto di costruire il trampolino di una storia diversa in aree che sono in buona parte all'origine dell'instabilità mondiale, con i rischi che ogni salto dal trampolino comporta. E quante volte si è detto in questi mesi di crisi europea che invece all'Europa manca proprio questo, cioè manca chi si prende il rischio e manca chi tratteggia un orizzonte, chi pensa, chi ha anche il coraggio di sfidare l'opinione pubblica del proprio paese, di prendere delle decisioni che sono impopolari. Ora, i giornali in questa storia ce la raccontano in un continuo parallelo, sostanzialmente, tra quello che sta succedendo ad Atene, dove oggi si vota il pacchetto di proposte, che diciamo il pacchetto di riforme, di interventi che vincolano il pagamento dei finanziamenti europei alla Grecia, e poi la situazione americana. Vediamo Libero, pagina 9, scrive: il GOP boccia Barak. Il GOP è il Good Old Party, cioè il Partito Repubblicano, e il Washington e il Wall Street Journal gli dà dell'idiota. I repubblicani, scrive Glauco Maggi, che è l'inviato di Libero da New York, i repubblicani pronti a dare battaglia per non far passare l'accordo al Congresso. Il presidente annuncia che userà il veto. E ci racconta questa battaglia di Obama e anche il coraggio e il rischio che si è preso per ragioni diverse che adesso anche andremo a vedere persino nei lati, se vogliamo, meno nobili, più legati all'economia, al petrolio, di cui l'Iran è stato, fino a che non ci sono state le sanzioni, era il terzo esportatore mondiale. Scrive Glauco Maggi: la maggioranza degli americani, il 55%, non si fida per niente dell'Iran, il 35% si fida poco e solo il 5% si fida molto, secondo il sondaggio della Monmouth University condotto nei primi giorni. Dell'annuncio di questo accordo. Lo speaker della Camera, proseguo, salto un pezzo, lo speaker della Camera John Boehner, repubblicano, ha accusato Obama di non aver mantenuto la promessa di smantellare le infrastrutture nucleari iraniane abbandonando i suoi stessi fini. E ancora, fuori dal GOP, dal Good Old Party, dal Partito Repubblicano, c'è anche chi si è spinto addirittura oltre le critiche. Il Wall Street Journal, cioè non un giornale qualsiasi, in un articolo a firma di Brett Stephens, arriva a definire l'America una nazione ubriaca di speranza e guidata da idioti. Secondo Stevens, il patto con l'Iran potrebbe liberarsi una storica debacle diplomatica, un ricatto nelle mani di Khamenei che aprirebbe le porte a una nuova Corea del Nord. Per fortuna, aggiunge, come diceva Bismarck, c'è una provvidenza speciale che difende gli ubriaconi, gli idioti, gli Stati Uniti d'America. Ecco, si è preso un rischio, Obama, lo diceva anche Venturini nel pezzo di apertura del Corriere della Sera. E quali sono i rischi? Intanto sta preoccupando Israele che vede come un forte rischio l'ipotesi che l'Iran possa dotarsi di un'arma nucleare, malgrado Obama stamattina, lo avete anche sentito nella rassegna stampa estera al New York Times, abbia in realtà cercato di spiegare il piano che i giornali, rassicurando quindi anche gli alleati di Israele, il piano che i giornali italiani sintetizzano in questi specchietti preziosi. La Stampa, pagina 2, ci dice quali sono i punti chiave di questo accordo. Il primo è sull'arricchimento dell'uranio, cioè l'Iran si è impegnato a non arricchire l'uranio oltre il 3,67% per almeno 15 anni. 3,67% è, diciamo, la percentuale che garantisce che l'uranio venga utilizzato per fini civili, per la produzione di energia e non di armi. Il secondo punto è un embargo sulle armi, cioè il divieto per Teheran di importare ed esportare armi, e resterà in vigore per altri 5 anni. Ecco, e poi prevede l'annullamento delle sanzioni se gli ayatollah di Teheran rispetteranno gli impegni. Ma i rischi? Il rischio intanto è che Israele si preoccupa, ce lo racconta sempre la Stampa a pagina 5, dice Netanyahu, il primo ministro di Israele, dice Teheran andrà avanti, il mondo è in pericolo. Il premier di Israele, racconta Maurizio Molinari, che è il corrispondente da Gerusalemme della Stampa, non siamo vincolati all'intesa, Obama gli telefona ma non riesce a convincerlo. Ecco, per spiegare nel dettaglio quali sono i dubbi e le preoccupazioni di Israele, vi cito una breve intervista del Foglio di Giulio Meotti. Titolo è Il disegno atomico. Teheran brama la fine di Israele. Il generale di Entebbe, l'accordo di Vienna ci mette in pericolo. Meotti ha intervistato Snech, Efraim Snech, che è un generale dell'esercito israeliano e partecipò, un eroe di guerra, partecipò al blitz di Entebbe, quello famoso del 4 luglio del 76, quando morì Yonin Netanyahu, che era il fratello tra l'altro dell'attuale premier israeliano. Scrive Meotti: 3 giorni prima che l'amministrazione Obama stringesse la mano ai mullah, l'ex presidente della Repubblica Islamica, l'ayatollah Hashemi Rafsanjani, aveva scandito: Israele è un falso stato temporaneo, è un oggetto estraneo nel corpo di una nazione e sarà presto cancellato. Quando e come accadrà dipende da alcune condizioni che stanno cambiando rapidamente. Forse Rafsanjani si riferiva all'accordo. L'Iran su Israele dice quello che pensa nel profondo, spiega al Foglio il generale dell'esercito israeliano Efraim Snech. Nel blitz di Entebbe il 4 luglio 1976, ecco quello che vi citavo, tra le sue braccia morì Yoni Netanyahu, fratello dell'attuale primo ministro. Figlio di sopravvissuti alla Shoah, Sneh è anche l'uomo che ha scoperto l'Iran, perché fu il primo a sollevare in Israele l'allarme sull'atomica iraniana. Il laburista Sneh sottopose le sue conclusioni all'allora primo ministro Rabin, che il 26 gennaio 1993 annunciò alla Knesset, che è il Parlamento israeliano, l'Iran è un pericolo strategico per lo Stato di Israele. Oggi siamo molto preoccupati perché l'ideologia della morte dell'Iran si coniuga a un apparato militare e nucleare immenso. L'accordo di Vienna, prosegue il generale, non distrugge il programma nucleare, lo congela. Inoltre fornisce impunità e legittimità al regime iraniano nella sua conquista globale. E quindi C'è anche questo riflesso che il presidente degli Stati Uniti Barack Obama dovrà affrontare, soprattutto nei mesi a seguire, nei rapporti con il suo alleato storico che è Israele. Poi sulle ragioni di questo accordo storico, così definito anche da Bernardo Valli, in un bellissimo pezzo su Repubblica, la svolta nucleare con l'accordo tra USA e Iran che può cambiare il mondo. Le ragioni di questo accordo sono certo di tipo geopolitico, favoriscono un riavvicinamento con un paese che Bush aveva inserito tra gli stati canaglia, probabilmente è uno di quei è un passaggio necessario nel tentativo l'Iran sta in qualche modo impegnato nella guerra contro l'integralismo islamico e probabilmente gli Stati Uniti hanno un interesse anche da questo punto di vista, ma ci sono anche dei riflessi economici. Ne allude alle questioni economiche il Corriere della Sera in prima pagina nella vignetta di Giannelli, che ritrae l'ayatollah iraniano e Barack Obama che sono immersi in un enorme barile di petrolio. Ecco, e al di là della battuta c'è poi la serietà del Sole 24 Ore, a pagina 3, il pezzo di Roberto Bongiorni: l'onda lunga del petrolio iraniano, con la revoca delle sanzioni torna sul mercato il terzo esportatore mondiale. L'Iran è il terzo esportatore mondiale di petrolio, non lo è più da quando gli sono state imposte le sanzioni, scrive il Sole 24 Ore. La sola idea di un ritorno di Teheran è motivo di inquietudine per diversi paesi esportatori di greggio. Se i paesi membri dell'OPEC avessero potuto scegliere la data dello storico accordo, probabilmente molti di loro lo avrebbero posticipato almeno di un paio di giorni, per una semplice ragione. Quando una potenza petrolifera, quale la Repubblica Islamica, con una dote sul medio termine di 1,5 milioni di barili al giorno di esportazioni aggiuntive, tornerà effettivamente sui mercati del greggio, è presumibile che ci sarà un effetto deprimente sulle quotazioni del petrolio. Quindi se c'è un effetto deprimente sulle quotazioni del petrolio, evidentemente chi produce petrolio ci guadagna di meno, ma d'altro canto chi lo compra invece è avvantaggiato, si abbassa il costo della benzina, con effetti ovvi anche sulla capacità di ripresa economica in un continente come quello europeo che è in difficoltà, e tutti abbiamo letto, visto quanto abbia influito l'abbassamento del prezzo della benzina sui più recenti valori positivi anche del prodotto interno lordo italiano, almeno così è stato raccontato dai più autorevoli osservatori e studiosi. L'ampio eccesso di offerta, pari a 2,5 milioni di barili al giorno, che oggi domina sui mercati, difficilmente svanirà nell'arco di un anno. Come sarà difficile, scrive il Sole 24 Ore, che i prezzi del greggio balzino dalle basse quotazioni di oggi ai $120 del giugno 2014. La volatilità che hanno mostrato ieri i mercati, segnando un rialzo in serata, è dunque dovuta soprattutto alle incognite relative al se e al quando verranno rimosse le sanzioni internazionali e alla capacità produttiva iraniana. Certo, quando avverrà, è verosimile l'inizio di una caduta dei listini. Eccoci. Ipotesi che allarma i paesi esportatori, già alle prese con drastici tagli dei loro budget, e che invece viene accolta con favore dai paesi consumatori. Si chiede il Sole 24 Ore, ma quand'è che Teheran tornerà a produrre a pieno regime? La domanda è difficile. La maggior parte degli analisti ritengono che possa aumentare l'estrazione di 250-300.000 barili al giorno entro la fine dell'anno, per poi salire di altri 250.000 nel primo semestre del 2016 e di altri 300-500.000 entro la fine dell'anno. Ecco. E di questi effetti, diciamo, positivi sull'economia, per via dei rapporti internazionali, per via del petrolio, per via di questo mercato che potenzialmente si apre agli esportatori e anche agli esportatori europei, non solo italiani, parlano tutti i giornali. La Repubblica scrive a pagina 9 in un pezzo di Eugenio Corsio: acciaio, edilizia e moda, riparte l'export italiano, 3 miliardi in più. Gli affari, con la fine delle sanzioni all'Iran, le nostre aziende torneranno a investire, ma dopo l'accordo sale il prezzo del petrolio. Lo stesso, c'è un approfondimento interessante sulla Stampa a pagina 4, perché dà anche con uno specchietto, fa capire quali sono le proiezioni dell'export italiano riferite all'Iran, e c'è nel 2014, sono dati in milioni di euro, noi esportavamo 1.156 milioni di euro. Ecco, la proiezione al 2018 senza le sanzioni all'Iran è 2.544 milioni di euro, non male. Gli scambi commerciali con l'Iran, scrive Francesco Spini per la Stampa, l'export italiano punta a raddoppiare con macchinari, costruzioni ed energia. Gli analisti, senza sanzioni si potrà passare, appunto, come vi dicevo, da 1,15 milioni, scusate, miliardi, e 2,5 miliardi entro il 2018. 3 miliardi di export in più nei prossimi 4 anni per tornare ai livelli di 10 anni fa. L'accordo sul nucleare può rimarginare una ferita che fa ancora male all'azienda Italia, scrive la Stampa. Lo stesso dice il Corriere. Italia-Iran, e qui si ritorna al petrolio. Noi abbiamo l'ENI, e qui, eccola nel titolo, l'ENI progetta il ritorno, il ritiro delle sanzioni potrebbe valere 3 miliardi in più di export nei prossimi 4 anni. L'ENI ha molto lavorato in Iran, e anche il governo italiano in precedenza, con un intreccio non del tutto chiaro, ma comunque interessante. L'ex sottosegretario agli esteri Lapo Pistelli, che era proprio l'inviato italiano a Teheran, che aveva seguito queste complesse trattative tra l'Occidente, diciamo guidate dall'America, e il paese degli Ayatollah, è andato poi a lavorare all'ENI, che adesso si potrà da un canto giovare della sua conoscenza del territorio, delle persone che contano e dei contatti che Pistelli ha. Contemporaneamente questo ha anche aperto un altro dossier, ovviamente, e cioè sul potenziale conflitto di interessi, un passaggio di un uomo di governo a un'azienda che, per quanto sia in gran parte pubblica, è un'azienda privata che gestisce milioni e milioni di euro. Ma siamo partiti dicendo, da questo paragone tra l'America e l'Europa. L'America di Obama, guidata da Obama, che prende un rischio, tratteggia un orizzonte, e l'Europa che invece è così, arranca, ed è il giorno della Grecia, il giorno in cui il Parlamento greco voterà per accettare o respingere il pacchetto di richieste che sono arrivate da Bruxelles. Cosa succederà? Scrive la Repubblica a pagina 12: è il primo voto sulle riforme draconiane imposte dall'Europa. Syriza, cioè il partito di Alexis Tsipras, si frantuma. Il governo otterrà quasi certamente il sì all'accordo, ma soltanto grazie al voto delle opposizioni, e quindi questo comporterà molto probabilmente un cambiamento di natura della maggioranza di governo, e forse anche della stessa composizione del governo Tsipras, per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. Dopo questo verdetto, il panorama politico del paese sarà, diciamo, capovolto. Tsipras ha detto di non avere interesse ad andare alle elezioni anticipate, quindi vorrebbe restare premier, ma ha detto anche che non ha intenzione di guidare un esecutivo con altri partiti. Quindi, se riuscirà a tenere salda Syriza, resterà presidente del Consiglio, premier greco, altrimenti andrà via, e a quel punto chissà che succede. Ed è entrato in conflitto con, ormai l'abbiamo conosciuto, con Varoufakis, il suo ministro ex ministro delle finanze. Per mesi sono stati una coppia oggetto di fastidio da parte della controparte tedesca, di ironia da parte di qualcun altro, una coppia che è scoppiata perché Varoufakis adesso, ce lo racconta la Repubblica, pagina 13, fa l'antipremier e ha detto che questo sì di Tsipras alle proposte di Bruxelles è come il golpe dei colonnelli, ed è questa tra Tsipras e Varoufakis, una delle tante coppie della politica che esplode. Il paragone che viene più, per quanto incongruo, perché si tratta di personaggi così diversi tra loro, però il primo paragone che viene in mente è quello tra Berlusconi e Giulio Tremonti. Stavano solidamente insieme, ma poi in realtà erano, anche quando erano al governo insieme, in conflitto permanente. Ed è la giornata della Grecia, della giornata in cui loro votano, ma l'Europa non ci fa una grande figura, perché già Londra ha fatto sapere che non ha nessuna voglia di partecipare ai finanziamenti greci, non daranno soldi, lo scrive il Corriere della Sera, pagina 10, Bruxelles pronta al prestito per Atene, Londra, noi non vogliamo pagare. Ecco, l'ala dura di Berlino insiste, cioè probabilmente il ministro Schäuble, dicendo che la Grexit sarebbe stata la soluzione migliore. Ci affidiamo a un commento di Michele Salvati, Corriere della Sera, pagina 35. Diciamo che Salvati oggi prova a tirare le fila di quello che è successo. La lezione greca, scrive, credere nei consigli arrivati da Bruxelles, questo è il titolo. Il progetto comune, la crisi con Atene, provvisoriamente conclusa da un duro diktat, potrebbe avere nei suoi sviluppi effetti imprevedibili sull'Unione, anche positivi, dice Salvati. Ora vi leggo un pezzo di questo articolo interessante, perché introduce tutta una serie di ulteriori ragionamenti che proveremo a fare rapidamente. Domanda: il campanello d'allarme, e si riferisce alla crisi e ai problemi della Grecia, il campanello d'allarme non avrebbe dovuto suonare prima della crisi del 2008, quando era chiaro che la Grecia le riforme non le stava facendo e stava accumulando debiti insostenibili? Se le condizioni finanziarie internazionali fossero mutate, non si sarebbe dovuto intervenire subito con un programma vincolante da attuare sotto l'egida severa delle autorità e dell'Eurozona? Un programma che consentisse alla Grecia di continuare a crescere, ma in condizioni di stabilità finanziaria? Queste domande retoriche rivelano, scrive Michele Salvati sul Corriere, queste domande retoriche rivelano sia il deficit politico dell'Eurozona, sia quello di analisi economica. Per intervenire vincolando severamente le autorità nazionali, soprattutto in condizioni in cui l'emergenza non è ancora impellente, e così evitando il troppo poco e troppo tardi, il governo dell'Eurozona dovrebbe avere un mandato democratico di cui oggi è sprovvisto. Per farmi capire subito, dice Salvati, lo Stato italiano può imporre alle sue regioni e ai suoi comuni un patto di stabilità interno, cui questi sono costretti a ubbidire perché il livello di sovranità democratica dello Stato è superiore. Dice Salvati, invece, l'Europa non è in grado, non ha gli strumenti per imporre un patto di stabilità interno, come fa lo Stato nazionale italiano nei confronti delle sue regioni. E allora mancano gli strumenti. In sostanza Salvati sta dicendo che la vittoria di Schäuble, che ha imposto il rigore, il rispetto del vincolo di bilancio e quindi ha imposto in teoria l'idea di una omogeneità dei bilanci delle nazioni che appartengono all'area euro, è un passaggio che, se confermato da modifiche dei trattati, va verso una maggiore integrazione europea e forse paradossalmente anche a una soluzione del meccanismo che non funziona bene. Questo lo dice con chiarezza martellante, quasi accorata, stamattina in un'intervista Mario Monti, l'ex presidente del Consiglio. In particolare scrive, intervistato dal Corriere, da Eugenio Corsio, scrive, dice Monti, l'Europa è stata negli ultimi giorni un laboratorio. Sotto la pressione di decisioni così gravi e urgenti, sono divenute di colpo evidenti profonde mutazioni che incubavano da tempo nell'atteggiamento di popoli, nel posizionamento di paesi, nella strategia di governi, nella credibilità di leader. Gli chiede Occorsio: e quali lezioni dobbiamo trarre? Qui Monti ci arriva a quello che dicevo prima. Positivo, dice Monti, è l'attaccamento all'euro dimostrato sia dagli stati più forti, che ne hanno difeso le regole, sia dalla Grecia, che è disposta a tutto pur di non uscire dalla moneta. E così, certo, è attaccamento. C'è anche da dire che qui si è innescata una meccanica terribile, perché a un certo punto non so se si è trattato proprio di attaccamento, se non piuttosto di paura, cioè dell'idea che a un certo punto le cose sarebbero potute andare anche peggio di come stavano andando, già malissimo per i greci. In qualche modo oggi, in queste ultime ore, l'ha detto anche Tsipras, ha fatto un esempio terribile su le pensioni dei greci. Ha detto che chi prende una pensione di 800 euro oggi si sarebbe trovato nel portafoglio 800 dracme, che non gli sarebbero bastate per 2 giorni. Ma comunque, ma i motivi, prosegue Mario Monti, ma i motivi di allarme sono molti. Si deve subito riprendere il rapporto dei 5 presidenti, cioè di Juncker, di Tusk, di Draghi, di Schulz e di Dijsselbloem, e renderlo una roadmap operativa, non più un documento improntato ad una cautela attendistica che l'Europa non può più permettersi se non a rischio di incidenti fatali. È irresponsabile, dice Mario Monti, prevedere per il dopo 2017 una serie di passi fondamentali solo perché in quell'anno ci sono le elezioni tedesche e francesi. Insomma, dice Monti, bisogna fare subito, rivedere subito alcuni aspetti dei trattati, intervenire subito su alcune misure che ormai diciamo la situazione greca la stiamo risolvendo, dice Monti. Prendiamo l'aspetto positivo di questa faccenda. Si è imposta l'idea di una omogeneità dei bilanci. Ecco, predisponiamo i meccanismi perché questa cosa diventi sistema e maggiore integrazione. Continua Monti. È così che le politiche nazionali impediscono all'Europa di rafforzarsi, perché c'è anche questo aspetto, cioè che in realtà si sta rallentando, e le misure urgenti di cui parla Monti, che poi sono un'implementazione dell'unione bancaria, forme di fiscalità accentrata verso l'Europa, per ottenere l'obiettivo di un'unione che sia più compatta, più forte, che eviti un altro cortocircuito come quello greco. Ecco, per ottenere tutto questo bisogna intervenire subito, dice Monti, non aspettare le elezioni del 2017 in Francia e in Germania. E siamo sempre lì, a quello, all'apertura di prima pagina, cioè una nazione che ha le dimensioni di un continente, gli Stati Uniti, guidata da un leader che diciamo se ne è anche incapace di fregarsene dei sondaggi, e invece dei leader europei che stanno sempre lì a pensare alle elezioni nel loro paese. Quindi concludo con Monti: di fronte ad un'Europa che rischia di andare in pezzi, non possiamo più considerare normale che questo o quel capo di governo sia pronto a danneggiare la struttura comune pur di essere rieletto. E qui c'è una critica forte ad Angela Merkel e a François Hollande, probabilmente. Vado ancora un po' avanti. Quali sono le misure più urgenti del rapporto dei 5? E lui dice quello che vi raccontavo prima: l'implementazione dell'unione bancaria, poi creare qualche forma di fiscalità centrata se si vuole un'Europa più compatta e forte. Si può declinare in vari modi: quali tasse conferire, quali interventi di interesse comune pianificare. L'area euro può servire da battistrada per estendere poi la riforma a tutta l'Unione. Vi segnalo, è interessantissimo oggi sul Corriere della Sera, il ritratto che Danilo Taino fa di Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, in questi giorni spesso descritto quasi come, se non come un nazista, quasi come sta sulla sedia a rotelle, poverino, come il personaggio del film di Kubrick, il dottor Stranamore, che aveva quel riflesso, no? Faceva il saluto romano. Ecco, ne emerge il ritratto di un uomo completamente completamente diverso da quello che appare. Certamente non è simpatico, è certamente arrogante e pedante, Zuchtmeister, dicono i tedeschi. Tuttavia è un europeista, è un cristiano democratico e, come dice qui Danilo Taino, pensa, Schäuble pensa che una volta imbarcati tutti nell'euro, no, pensa che per stare in una moneta unica servano gradi di omogeneità nella competitività dei paesi, nella solidità delle finanze pubbliche, nel controllo democratico dei parlamenti nazionali. Ecco, e per questo ha così tanto insistito con la Grecia. Ma con effetti, appunto, abbiamo visto l'Inghilterra che tenta di sfilarsi e la crescita dei populismi, un allarme che oggi intercetta in maniera intelligente su Repubblica, Piero Ignazzi, dice l'avanzata dei populisti. Ve ne leggo un pezzettino di questo articolo perché introduce, poi insomma ci riporta al nostro paese. Dice Ignazzi, il coro unanime che vede nella capitolazione di Alexis Tsipras la sconfitta dei populisti si basa sul presupposto che la vittoria della Germania e dei suoi alleati, imponendo misure giagulatorie alla Grecia, ben più pesanti di quelle offerte alla vigilia del referendum, obblighi ad un bagno di realtà gli anti-euro e gli euroscettici. Tutto il contrario, dice Piero Ignazzi. Quanto è successo in questo fine settimana a Bruxelles alimenta invece sentimenti antagonisti a tutto quanto scenda dall'Unione Europea. Lo schema classico del populismo, la sua contrapposizione netta tra chi è forte e chi è debole, tra chi ha il potere e chi ne è privo, tra l'establishment e la gente qualunque, è rinvigorito dall'umiliazione alla quale è stata sottoposta la Grecia. E quindi manifesta un problema di carattere, di comunicazione. E non è solo la dinamica populista a riprendere forza, dice Ignazzi. Ben più pericoloso è l'impatto dell'arroganza tedesca sulle opinioni pubbliche dei vari paesi. La drammatizzazione messa in scena, come se fosse questo un grande teatro, in queste ultime settimane, quella di un paese con pensionati disperati di fronte a banche chiuse, e di peggio vedremo in futuro quando la nuova massiccia dose di austerità degna di la nuova dose di austerità avrà prodotto il suo effetto, rimette in circolo i peggiori cliché sulle nazioni. Ed è interessante quello che dice Ignazzi e sembra confermato dai sondaggi o da quello che viene percepito da chi si occupa di demoscopia. Per esempio, Libero, pagina 13, dice: i dati parlano chiaro, i consensi riscossi dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi sono in netto calo, mentre quelli guadagnati dal segretario della Lega Nord Matteo Salvini sono in forte crescita. Stando a un sondaggio promosso dal Gazzettino, in appena 9 mesi il leader del Carroccio e il suo partito hanno avuto un'impennata di simpatizzanti che è passata dal 30% al 43%. Una disfatta nel Nord-Est invece per Renzi. E Salvini prende in qualche modo coraggio, perché ieri ci racconta Chiara Giannini a pagina 13 di Libero, il segretario leghista ha anche attaccato il Papa Francesco, sapete, ha eletto leader della sinistra internazionale da Stefano Fassina, ha ricevuto il regalo dal presidente, è andato in America Latina, ha ricevuto un regalo da Morales, questo crocifisso scolpito su una falce e martello, una scultura interessante. Ha detto Salvini, con tutto il rispetto, leggere che il Papa ha accettato in dono un crocifisso scolpito su una falce e martello, simbolo di oppressione, di massacri, di milioni di morti, mi dà fastidio, sono rimasto schifato. E questo lo racconta Chiara Giannini sul Libero. Ora, poi mi par di ricordare che Salvini avesse dichiarato di essere lui stesso comunista, forse anche questa è una contraddizione, se vogliamo, non so se di maggiore o di minore intensità di quella del crocifisso sulla falce e martello. Il Fatto Quotidiano intervista Maurizio Landini, no? Il sindacalista che ha immaginato una nuova formazione politica, che si era schierato con Tsipras, era andato a Piazza Sintagma d'Atene. C'è molta delusione in quest'area. E Landini però in realtà, a differenza a quanto pare da Niki Vendola, non critica Tsipras, dice, anzi, intervistato da Salvatore Canavò, dice che è il fronte socialdemocratico e progressista che si è rivelato inesistente. La socialdemocrazia è di fatto sparita, basti pensare alla SPD che pensa di appoggiare la Merkel alle prossime elezioni. Sono i socialisti francesi che hanno provato a giocare un ruolo, ma in modo molto timido. Una stagione storica si è conclusa e a rischio vedo la stessa tenuta dell'Europa per come l'abbiamo conosciuta e pensata. E Cannavò gli chiede sul fatto, nessuna critica a Tsipras? E lui risponde, Tsipras ha cercato in ogni modo di negoziare. Che poteva fare? Nelle trattative servono i rapporti di forza. E quindi sembra che Landini accetti l'idea che alla fine prevalga un principio, se vogliamo, di realtà. Mi sembra che Tsipras sia la vittima di una concezione fanatica del rigore e non ha avuto alcun sostegno, come dimostra il governo italiano e la SPD tedesca. Non mi sento di fare una colpa a ciò che il governo greco sta facendo, perché nelle condizioni date ha cercato di fare il massimo. Il problema è cosa succede in Europa, dice Landini, e tutta quest'area che si chiamava Lista Tsipras in Italia, l'area della sinistra del PD, di Fassina, di Dattore, eccetera, Cuperlo, l'area di Vendola, insomma tutto questo mondo che si era un po' specchiato nel volto di Tsipras è in qualche modo in difficoltà, perché ha perso in realtà questo modello straniero, e c'è quasi una contundente ironia che sullo stesso giornale che intervista Landini, rivolta proprio a Landini, a Vendola, a Fassina, a Civati, eccetera, ed è dell'ex direttore del Fatto, Antonio Padellaro, nell'ultima pagina, pagina 24. Caro Vendola, perché la gente non si fida di voi? Chiede Antonio Padellaro. Vi leggo proprio la fine, il corsivo è breve. Il sogno di unire a Siriza i Podemos spagnoli, gli unici in salute, e la gauche italiana si è infranto al primo atto, scrive Padellaro. Ma se Atene piange, Roma non ride. Proviamo a elencare i pezzi della nostra sinistra-sinistra. Il partito di Vendola, il movimento di Civati, l'arcipelago di Fassina, la coalizione sociale di Landini e nel PD la fronda dei Dattore. Proviamo a calcolare il peso elettorale della somma di queste sigle? Meglio di no. Eppure il blocco del disagio sociale falcidiato da crisi e disoccupazione è consistente. Caro Vendola, ma perché non si fida di voi? Ecco, è questo blocco del disagio sociale di cui parla Padellaro, falcidiato da crisi e disoccupazione, a chi si rivolge? Stando ai sondaggi che abbiamo letto poco fa sul Libero e a quei virgolettati di Matteo Salvini, si rivolge da quella parte, purtroppo, per Vendola, e di motivi di avere disagio. Non sono i motivi di avere il disagio, non arrivano, diciamo, soltanto dalla crisi economica, dal mercato del lavoro, dalla disoccupazione, ma anche dalla cronaca giudiziaria e dall'immagine che di sé dà il ceto politico italiano, diciamo, che non è specchiatissimo. Siamo a un'altra inchiesta. Così i politici truccavano gli appalti per arricchire le imprese dei clan. Inchiesta ai Casalesi. Sono indagati un ex deputato e un senatore di Forza Italia, Carlo Sarro, che è il vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera ed è anche componente della Commissione Antimafia. Insieme a lui c'è l'ex senatore dell'Udeur, Tommaso Barbato, che è rimasto famoso, diciamo, agli onori della cronaca perché sputò un giorno addosso a un compagno di partito che aveva e gli disse traditore e cornuto, per l'esattezza. Il compagno di partito non aveva votato contro il governo Prodi come era richiesto da ordine di scuderia, diciamo, per così dire. C'è questa inchiesta, ovviamente loro si difendono, c'è un'intervista di Roncone sul Corriere della Sera, molto divertente, a Saro. Poi c'è un articolo qui del Fatto Quotidiano, a pagina 3, accusato di concorso, è un pezzo su Barbato, accusato di concorso esterno in associazione camorristica, ha preso 4.000 preferenze nella coalizione col PD. Barbato, ex senatore idraulico, i casalesi, gli Sputi e De Luca. E quindi Fabrizio D'Esposito qui ci riferisce, ci riporta uno stralcio di un documento che evidentemente viene dalle indagini. Racconta un imprenditore di nome Raffaele Galoppo, due punti, apri virgolette. Dall'88 all'89 ho lavorato per gli appalti, insomma urgenza, alla regione Campania. Il Barbato, è scritto come una deposizione, un verbale dei carabinieri, quindi perdonerete la prosa. Il Barbato, che era un geometra subentrato come dirigente al Moccia, che era una persona molto onesta, era un dirigente disonesto che lavorava alla regione Campania. Posso dirvi che in un'occasione, allorquando divenni aggiudicatario di un appalto per la gestione della centrale Mercato Palazzo di Sarno, dovetti assumere obbligatoriamente il figlio Carmine, che però non veniva mai a lavorare sul cantiere. Con il Barbato ho vinto due appalti, uno nel 2003 per la centrale di Mercato Palazzo che già gestivo e l'altro sempre nel 2003 per la manutenzione degli acquedotti per la zona del Nolano. Per il primo appalto il Barbato stabilì quanto dovevo inserire di ribasso per vincere la gara e mi chiese per fare questo il 5% dell'importo di gara per ogni annualità. Ecco, sono accusati di corruzione. E Saro, che è il secondo indagato, il secondo ed è l'unico dei due, è il parlamentare in carica di cui si occupa anche il Fatto, sempre a pagina 13, prendeva tangenti, adesso firma per Renzi. Perché firma per Renzi? Perché Saro è stato tra gli uomini che Denis Verdini ha contattato per cercare di costituire questo gruppo dei responsabili che dovrebbe puntellare, ma chissà, la maggioranza di governo, mentre oggi in realtà i giornali ci raccontano che Renzi non ha nessuna voglia di farsi sostenere da questo gruppo di responsabili. Lo scrive La Stampa a pagina 10, Ugo Magri, come se avesse avuto un presentimento semplicemente per reazione al degrado perfino estetico che inquina la politica. Renzi ha preso le distanze da Verdini e dai verdiniani già prima che un esponente di quel mondo, il deputato Campano Sarro, finisse nel tritacarne delle accuse per camorra. Non che il premier abbia sbattuto la porta in faccia agli ex berlusconiani lanciando proclami tipo mai e poi mai con gente così. Oltretutto sa che tra loro non mancano le persone specchiate. Però ha detto in un'intervista registrata in anticipo per il nuovo programma di Riotta su Rai 3 che sulle riforme farà di tutto, testuale, di tutto, pur di ottenere il sostegno dell'intero Partito Democratico. E già oggi si capisce che è questa la strada che sembra almeno avere scelto Matteo Renzi. Per esempio, passiamo su Repubblica, pagina 16, ecco qui, Unioni Civili, out di Renzi a NCD. Ecco, si sta rivolgendo alla sinistra interna al PD, lui sostiene la legge sulle unioni civili è molto popolare nella sinistra interna al Partito Democratico. Renzi ha intenzione, ci raccontano Francesco Bei, Giovanna Casadio, di andare più veloce e più spedito su questa legge, anche un po', non solo perché ci crede, ma anche un po' per accarezzare per il verso giusto il pelo della sinistra interna al suo partito e anche al rischio di scontentare un po' Angelino Alfano. Dunque non prenderà i voti di Verdini e cerca di recuperare quei voti che in Senato costituiscono l'area più malmostosa che si agglomera intorno a Corradino Mineo, a Casson, a quei senatori che non sono propriamente o precisamente renziani. Sono parecchi i problemi del Presidente del Consiglio, non ultimo quello di Roma, Ignazio Marino, ne parla oggi il Messaggero, pagina 12, si è dimesso il vice sindaco di Roma e la Giunta Marino adesso Periclita vistosamente il dossier sul tavolo del Presidente del Consiglio. C'è un altro pezzo che si guarda con questo primo che vi ho citato. Sindaco appeso al soccorso PD, Renzi mi portino una soluzione. Il dossier sulla sua scrivania si trova in una condizione complicata, perché sembra che il Presidente del Consiglio, nonché segretario del Partito Democratico, non riesca più così bene a controllare il suo partito, o meglio, la rottamazione si è fermata a Bersani, D'Alema, Bindi e Prodi, ma nelle regioni e nei comuni governano, non riesce a intervenire. Ma Di Marino disse: se fossi in lui non starei tranquillo, c'è la questione campana con De Luca. Ma vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli effetti delle dimissioni di Luigi Neri, il vice di Marino al Comune di Roma. Bene, la rassegna stampa finisce qua. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori. A dopo, grazie.
Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.